Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta la situazione della Chiesa dal momento della sua ascensione fino al giorno in cui egli la assumerà in sé, trasfigurando tutta la creazione. La presenza corporale di Gesù ci è tolta, però è sostituita da un'altra presenza, dalla presenza spirituale interiore promessa a quanti lo amano. E di questa presenza spirituale interiore noi apprendiamo qui che non è solo di Gesù, ma è del Padre e dello Spirito. È la presenza della Santissima Trinità che abita nei nostri cuori. E infatti qui c'è proprio la rivelazione piena della Santissima Trinità. Parla del Padre, di se stesso e dello Spirito. Ma andiamo per ordine. Se uno mi ama, questo è il vincolo che unisce l'uomo a Dio. Se uno mi ama, dice San Tommaso, che all'uomo che desidera vedere Dio sono necessarie tre cose. Primo, che si avvicini a Dio. Secondo, che sollevi a Lui i suoi occhi. E terzo, che si applichi alla contemplazione. Cioè mi devo avvicinare, alzare i miei occhi a Dio, l'occhio dell'anima ovviamente, e applicarmi a questa contemplazione. E queste tre cose, dice San Tommaso, le compie l'amore. Perché? Perché l'amore unisce l'anima a Dio. Dice San Giovanni Evangelista nella sua prima lettera: chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Prima Giovanni 4,16. L'amore rivolge a Dio l'intenzione stessa della nostra volontà. Come dice il Vangelo, Gesù stesso dice: perché là dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il vero amore a Dio distoglie dall'amore e dall'attenzione alle cose di questo mondo. Ancora dalla prima lettera di San Giovanni Evangelista: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Dunque, San Tommaso nota che per la ragione dei contrari, chi ama Dio perfettamente è privo dell'amore del mondo. Non in quanto non ami le creature che Dio ha fatto, no, c'è un amore perfetto per le creature che Dio ha fatto, in quanto strumenti per innalzare l'anima a Dio, l'amore di San Francesco per il creato. Il creato non è un fine, non è finalizzato a se stesso, ma è un mezzo, uno strumento per innalzare l'anima a Dio. E se uno mi ama, dall'amore cosa segue? Segue l'obbedienza, osserverà le mie parole. Dice San Gregorio Magno: prova dell'amore è il compimento delle opere. L'amore di Dio infatti non è mai ozioso, perché compie grandi cose quando c'è, e se rifiuta di operare, l'amore non c'è. È inutile dire amo Dio e poi non opero secondo i suoi comandamenti. Chi dice di amare il Signore e non rispetta la sua parola è un mentitore, dice San Giovanni. Non puoi dire di amarlo. San Tommaso, subito dopo Gesù dice: il Padre mio, qual è l'effetto di osservare le parole e di amarlo? Se uno mi ama, osserverà le mie parole. E che cosa succede? Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi verremo a lui. Può Dio venire a noi? Cioè venire in pratica è andare in un posto dove prima non c'eri. Cioè, si dice che qualcuno è venuto perché prima non era in quel posto e da un certo momento ha cominciato a essere in quel posto, ma Dio è ovunque. Quindi si può dire propriamente che Dio viene a noi? Dio viene a noi perché noi andiamo a Lui. Lui è sempre presente, anche in questo momento è presente qui, è ovunque con la sua virtù. E in ciascuno di noi è presente, ma con una modalità diversa. Quelli tra di noi che hanno la ventura di essere in grazia di Dio, cioè di non avere peccato grave nell'anima, di amare Dio, Dio è venuto in loro più intensamente, più perfettamente di quanto possa essere venuto in me, per esempio, se sono lontano da Dio. Ed è una modalità diversa di presenza e diversa intensità in ciascuno di noi. Nei santi Dio è perfettamente presente, e ancora c'è un'altra modalità di presenza qui. Lì, la presenza corporale, vera, di nostro Signore nel Santissimo Sacramento, presente qui con la sua potenza, in ciascuno di noi a seconda della sua santità, con la presenza che ha nei santi, è presente nel Santissimo Sacramento. Vedete, Dio è presente in tanti modi, è sempre presente, ma viene in questo caso attraverso l'amore, con gli effetti della sua grazia, appunto la presenza nei santi, che fa avvicinare, che attira a sé con una presenza maggiore. Sant'Agostino, commentando questo passo, dice che Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vengono a noi quando noi andiamo a loro. Vengono a noi soccorrendoci, andiamo a loro facendo la loro volontà. Obbedendo alle loro parole, amiamo, facciamo la loro volontà, andiamo a loro. Vengono a noi illuminandoci, andiamo a loro contemplandoli, cioè fermandoci e cercando di comprendere il mistero di Dio, di mandare a Dio la nostra ragione, il nostro cuore, di fermare tutte quelle cose che affollano le nostre giornate e di dedicarci a Lui, no? Se qualcuno di noi ha delle persone care, sa che oltre a essere bello è anche doveroso, se qualcuno ti è caro, dargli dell'attenzione, dargli del tempo. E noi quando è che diamo attenzione a Dio? Quando lo contempliamo, quando preghiamo, quando dirigiamo a Lui le nostre potenze. Quindi loro, Padre, Figlio e Spirito Santo, vengono a noi illuminandoci, noi andiamo a loro contemplandoli. E ancora, Sant'Agostino dice, vengono a noi riempiendoci e noi andiamo a loro accogliendoli, disponendo l'anima nostra a ricevere questo grande dono. E a riprova di quanto detto finora, Gesù dice, infatti, che chi non mi ama non osserverà le mie parole. Quindi chi lo ama, osserva le sue parole, il Padre lo amerà, noi andremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Ma se non osservi le mie parole, non lo ami. E quindi tutto quello che viene dopo, il Padre lo amerà, prenderà dimora presso di Lui, non c'è. E dipende da noi questo. Dio ama universalmente tutte le creature, perché Dio è amore, però in un modo più perfetto ama i suoi santi. Sapete perché? Perché i santi hanno l'amore di Dio in sé, quell'amore che Dio stesso dona loro e che i santi, a differenza nostra che non siamo santi, non disperdono, e che li unisce a Dio in modo più perfetto. E quell'amore Dio ama in un modo sommo nei santi. C'è un amore diverso, così come una presenza diversa. Dio ama tutti e non vuole che nessuno vada perso, ma il dono del suo amore che egli mette nell'anima nostra, che vuole rendere suo tempio, lui lo fa a tutti, ma non violenta nessuno. Aspetta pazientemente. Gesù continua: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Come? Con la presenza corporale. Di lì a poco il Signore non sarebbe più stato presente in mezzo a loro corporalmente. E questo è un beneficio immenso, se ci pensate. Perché? Perché lì a parlare è il Figlio stesso di Dio, Dio stesso. La lettera agli Ebrei comincia proprio così: Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ci ha parlato per mezzo del Figlio. Solo che i cuori non erano capaci ad accoglierle, a comprendere tutto ciò che il Figlio aveva loro da dire. E allora cosa aggiunge il Figlio? Ecco, io corporalmente sono con voi ancora per un poco, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Il Paraclito, il Consolatore, già il nome che Gesù dà a questo Spirito, deve aprire il cuore degli Apostoli, che di lì a poco sarà provato da tribolazioni incredibili, cioè vedere il loro Maestro, colui che faceva dei miracoli così grandi, colui che faceva risorgere i morti, che dava da sfamare a 5.000 persone, preso, arrestato, umiliato, calpestato, ucciso. Mettiamoci nei panni di questi apostoli. La disperazione. Gesù però li anticipa: vi mando il Paraclito, il Consolatore. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo passato quello che ha passato Gesù, né quello che hanno passato gli apostoli, però tutti noi abbiamo le nostre tribolazioni, tutti, indistintamente. E nelle tribolazioni dove dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare al cielo, dobbiamo chiedere il Consolatore, dobbiamo chiedere quello Spirito che consola, che lenisce il cuore e che ci fa comprendere, e infatti questo è il compito del Figlio, dello Spirito, ci fa comprendere, ci insegna e ci ricorda le parole del Figlio. E il Padre lo manda nel nome di Gesù. E perché lo manda nel nome di Gesù? Qui è proprio la manifestazione della Santissima Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un unico Dio, uguali ma distinti, diversi solo nell'essere Padre e Figlio e Spirito Santo. San Tommaso dice che come il Figlio è venuto nel nome del Padre, Giovanni 5,43, io sono venuto nel nome del Padre mio, così lo Spirito Santo verrà nel nome del Figlio. Ora il Figlio è venuto nel nome del Padre non perché egli fosse il Padre, ma perché era Figlio del Padre. Parimenti anche lo Spirito Santo venne in nome del Figlio, non per assumere la denominazione di Figlio, ma per essere lo Spirito del Figlio. E San Paolo nella lettera ai Romani scrive: se uno non ha lo Spirito di Cristo, non è dei suoi. E ancora, nella lettera ai Galati, Dio mandò lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori. E ancora, voi avete ricevuto uno spirito di adozione a figli, per cui gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito non è il Figlio, è lo Spirito del Figlio. E il Figlio non è il Padre, è il Figlio del Padre, ma il Padre che genera il Figlio e da cui procede lo Spirito Santo, sono l'unico Dio. È Dio, uno, in tre persone, il mistero della Santissima Trinità. E compito del Figlio è insegnare ogni cosa. Perché? Perché per quanto si possa parlare, per quanto un uomo possa insegnare dall'esterno, ci si affatica inutilmente se non c'è lo Spirito che illumina i cuori. Se lo Spirito Santo non è presente in chi ascolta, è inutile la parola di chi insegna. Uno può parlare le lingue più belle, può parlare nel modo più eloquente, ma le parole entrano nelle orecchie, passano nel cuore, riescono dall'altra parte, ce le dimentichiamo in fretta. Ma lo Spirito Santo ce le riporta alla memoria, fa sì che quelle parole tocchino il cuore e lì rimangano. Non è, ripeto, l'eloquenza di chi parla o di chi insegna, ma è la disposizione d'animo che viene dall'unione con lo Spirito Santo, che insegna, ricorda, fa comprendere, ci dà l'illuminazione. Quante volte basta una parola dal Vangelo per far tornare il sereno nell'anima? Io lo vedo spesso perché quando mi capita di in confessione trovare qualcuno che è angustiato e dico le parole del Vangelo, vedo spessissimo l'anima che si rasserena, perché lì è Dio che lavora, non perché io so bravo. Le parole sono del Vangelo e io sono bravo a dirle agli altri, ma non a me stesso, perché ciascuno di noi è bravo quando non è investito dalla tempesta del turbamento. Tutti, perché quando arriva il turbamento, ecco che perdiamo la pace, quella pace che Gesù proprio qui dice di donarci. Dice questo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Cioè la sua pace non è la pace del mondo, la pace che dona Gesù è la tranquillità dell'anima data interamente a Dio, è la calma nelle prove, nelle angustie, nelle tribolazioni, è quella pace che nasce dall'unione intima alla volontà divina, dalla consapevolezza di essere nella volontà di Dio e che Dio è con me, qualunque cosa succeda, Dio è con me. È quella gioia intima, inesprimibile, di sentirsi in Dio, di stare in pace con Dio. In effetti la pace è la tranquillità dell'ordine, dice Sant'Agostino. La tranquillità dell'ordine, quella tranquillità noi ce l'abbiamo e verso noi stessi, e verso Dio, e nei rapporti col prossimo. Quindi ci sono tre tipi di pace per l'uomo. C'è la pace con se stesso, quando siamo in pace con le nostre forze interiori. Quali sono le nostre forze interiori? La mente, la volontà e le passioni. Quando sono ordinate fra di loro stiamo in pace con noi stessi. Poi c'è la pace con Dio, quando siamo nella volontà di Dio. E c'è la pace col prossimo, quella pace esteriore. Le prime due, la pace con se stessi e la pace con Dio, sono paci interiori, e di queste parla Gesù in questo passaggio. La pace che ci lascia Lui è la pace interiore e la pace con Dio. Delle paci, una pace inalterabile, che non è la pace dell'uomo soggetta alla passione, alla falsità, all'egoismo, no, è una pace eterna, pace che dipende da noi, perché da parte sua Lui ce la lascia. È una pace interna che appaga il cuore, riempie l'anima ed è durevole, che non possiamo perdere se non per nostra colpa e che nulla potrà distruggere. È la pace dei santi, anticipo della pace dell'eternità, quella pace che i santi anche nel martirio hanno sperimentato, che nessuno ci può togliere. Invece dall'altra parte la pace del mondo è nel puro godimento dei beni sensibili, pace turbata dal timore, da ciò che ci può togliere quei beni, una pace esterna, una pace in cui il cuore può essere agitato dalle passioni, dagli attaccamenti alle cose esteriori, dai rimorsi della coscienza, una pace breve che tutt'al più può durare fino alla fine della nostra vita. Breve, breve. Sant'Agostino dice che la precisazione che il Signore fa, non ve la do come la dà il mondo, no altro non significa che questo. Non ve la do come la danno coloro che amano il mondo, i quali appunto si danno la pace per godersi al riparo di ogni contesa e guerra non Dio, ma il mondo, loro amico. E quella pace che concedono ai giusti evitando di perseguitarli non può essere pace vera, non potendo esistere vera concordia là dove i cuori sono divisi. Come infatti si chiama consorte colui che condivide la tua sorte, così si può chiamare concorde solo chi a te unisce il cuore. Corde viene dal latino, cor, cordi, sei il cuore. Concorde vuol dire unione di cuore. E noi, ai quali Cristo ha lasciato la pace e dà la sua pace, non come la dà il mondo, ma come la dà colui per mezzo del quale il mondo è stato fatto, se vogliamo essere concordi, uniamo insieme i nostri cuori, formando un cuore solo. Eleviamolo in alto affinché non si corrompa sulla terra. Uniamo insieme i nostri cuori, fratelli e sorelle, nell'unico amore su questo mondo e nell'altro, capace di dare la pace all'anima, l'amore di Dio. Se veramente tutti i cristiani fossero uniti in quest'unica forza bruciante, animante, vivificante, il mondo sarebbe una meraviglia. Il problema del mondo è che andiamo cercando la pace dove la pace non c'è, nel possesso dei beni esterni, nelle falsità, nelle maschere, ma senza la pace, senza l'amore di Dio, senza la pace che viene da Dio, non ci può essere pace nel mondo. Questa pace è la pace basata sui buoni rapporti con Dio, sull'osservanza della sua parola, sulla comunione intima con Lui, la pace di chi si lascia guidare dallo Spirito Santo e agisce secondo la sua luce e le sue ispirazioni, pace che in questa vita non ci dispensa dalla sofferenza, dalle tribolazioni, dai problemi, ma che invece infonde il coraggio di affrontare senza paura anche la lotta, quando è necessaria per mantenere la fede in Dio. Pace che sarà assoluta e senza ombra alcuna di turbamento nella Gerusalemme celeste, laddove Cristo, l'agnello, lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, sarà la lampada che illuminerà e la gioia che rallegrerà gli eletti, speriamo noi tutti, in eterno. Siano lodati Gesù e Maria.